Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. Come sempre siamo in onda il venerdì dopo il GR delle 10.30, andiamo avanti fino alle 11.30. I nostri contatti, prima di cominciare, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail e 331-6214-013 per sms e telegram. Abbiamo poi la casella di posta elettronica della trasmissione 37.2@radiopopolare.it, potete segnalarci lì i casi di cui volete parlare qui in trasmissione. Abbiamo una pagina Facebook che potete seguire, visitare. In redazione Cora Ranci, in studio Elena Mordiglia e accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, buongiorno. Allora, ricordiamo come sempre che sono cambiate le modalità per contattare il difensore civico. Adesso si fa online. Abbiamo fatto dei post, creato dei post sulle pagine Facebook di 37.2 dell'Osservatorio Salute e sulla pagina di Vittorio Agnoletto, post che potete consultare anche senza avere un profilo su Facebook, e qui trovate tutte le indicazioni non solo su come contattare il difensore civico, ma anche su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Allora proviamo a vedere invece, Vittorio, qual è il programma della puntata di oggi.
Innanzitutto un bentornato a Elena.
Grazie.
Che sentiamo e vediamo in grandissima forma.
Anzi, grazie ad Isma per avermi sostituita in un momento di influenza terribile.
Nulla di grave per fortuna.
Certo.
Allora, il programma di oggi. In che condizioni è morto nostro padre? Qual è il livello di assistenza che deve essere garantito a una persona anziana e malata? Che controlli vengono realizzati nelle strutture private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale? Un racconto da ascoltare e sul quale riflettere. Parleremo poi ancora delle liste d'attesa. Non c'è fine al peggio. E torneremo ad annunciare la manifestazione che si svolgerà il 24 maggio a Milano. Curarsi i denti in Italia con la sanità pubblica è un sogno? Proveremo a vedere qual è la situazione. Infine un'altra domanda, anche in questa non molto allegra. Perché è stata sospesa la produzione di cannabis terapeutica?
Prima di cominciare questa puntata abbiamo due importanti annunci da dare. Il primo lo do io: sabato 10 alla festa di Radio Popolare, che ormai è stata annunciata e di cui tra pochissimo, tra l'altro, troverete anche il programma sul sito www.radiopopolare.it. Ci sarà anche un incontro a cura della redazione di 37.2. Ci vediamo alle 11 alla Pedana del Faggio, quindi lungo uno dei viali principali dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Il dibattito a cui abbiamo pensato e che appunto andrà in scena si intitola Sanità in Movimento. Spagna, Grecia, Italia, i portavoce dei movimenti raccontano la lotta in difesa della sanità pubblica. Un incontro internazionale. Ci saranno infatti Carmen Esbrí, che è portavoce delle Mareas Blancas di Spagna. Ci sarà Foivos Evangelos Kakavitsas, che è un medico di famiglia in Grecia, Corfù in particolare. E poi naturalmente ci sarà Vittorio Agnoletto e poi ci sarò io a tenere giusto i tempi e le fila.
E per avvicinarci a questo importante incontro di lotta internazionale per il diritto alla salute, noi continuiamo a lottare qui, a casa nostra, in Italia, in Lombardia, a Milano. La prossima manifestazione sarà il 24 maggio. Perché questa data? Perché il 24 maggio saranno trascorsi esattamente 100 giorni dalle elezioni. In tanti avevano promesso, nei primi 100 giorni dimezzeremo le liste d'attesa, e tutto questo non è avvenuto. Il 24 maggio ha poi anche un richiamo storico, la linea del Piave, dietro la quale non si può andare, altrimenti c'è la disfatta totale, e noi siamo in questa situazione. Deve partire una controffensiva per superare le liste d'attesa. La manifestazione sarà il pomeriggio, probabilmente alle 17, attorno alla regione. Nei prossimi giorni daremo tutte le informazioni e il tema è uno, molto preciso. Le liste d'attesa. Le tantissime realtà associative, sindacali che partecipano, ci saranno tutti quelli che c'erano il 1 aprile e ancora di più, presentano una piattaforma. Con pochi punti ma chiari, tra i quali l'istituzione immediata di un centro unico di prenotazione dove sia possibile avere le agende di tutte le strutture pubbliche e di tutte le strutture private accreditate. Secondo, il fatto che se il centralino non trova posto nella struttura nella quale vuole andare il cittadino, il centralino deve fornire immediatamente un altro appuntamento nello stesso spazio di tempo, nello stesso spazio geografico. In assenza di questo, deve esserci la visita fatta in intramenia pagando solo e unicamente il ticket. Intramenia è l'attività privata dentro struttura pubblica, ma questo non deve ricadere sul cittadino, che deve pagare unicamente il ticket. E poi altri punti ancora molto molto chiari. Per esempio il fatto che se una struttura per causa di forza maggiore avvisa il cittadino che un appuntamento è fissato, questo appuntamento deve essere contestualmente rifissato entro gli stessi tempi e nella stessa area geografica. Dedicheremo gran parte della prossima puntata a entrare nel merito di tutte queste proposte. Per ora ricordo il 24 maggio alle 17 attorno alla regione.
Allora, cominciamo questa puntata di 37.2 con una testimonianza. Diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, Sara Bellavite, figlia di Vittorio Bellavite, attivista animatore di Noi Siamo Chiesa. Sara Bellavite, insieme ai fratelli e alla madre, ha inviato una lettera all'Istituto Clinico Città Studi, una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale qui di Milano, dove il padre appunto è deceduto. Buongiorno Sara Bellavite, benvenuta.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi. Allora, il 26 aprile voi avete inviato una lettera all'Istituto Clinico Città Studi relativamente all'assistenza che è stata fornita a vostro padre, deceduto durante il ricovero il 12 aprile. L'Istituto Clinico Città Studi non vi ha mai risposto. Allora voi ci avete contattato chiedendoci di poter raccontare la vicenda. Noi abbiamo chiesto, come facciamo sempre, all'Istituto Clinico Città Studi di intervenire, di essere presenti in trasmissione. Hanno declinato l'invito e hanno inviato una lettera lunghissima per rispondere alla vostra lettera. Una lettera che avrebbero dovuto inviare a voi senza la necessità di un nostro intervento. E lo dico subito, per una questione di correttezza professionale giornalistica, una lettera che se noi dovessimo leggere interamente occuperebbe praticamente quasi tutta la trasmissione. E quindi noi dobbiamo procedere per punti. Lei spiegherà le sue ragioni e io recupererò e farò una sintesi di che cosa risponde, quando risponde, l'Istituto Clinico Città Studi. Vogliamo presentare questo caso sperando, che sia un caso isolato. Allora, Sara Bellavite, cosa aveva vostro padre, cosa è successo e come è iniziata questa vicenda?
Sì, allora, nostro padre era un uomo di 84 anni, affetto da una mielodisplasia già da diverso tempo, con una patologia intestinale cronica, e la settimana precedente il ricovero ha iniziato ad avere una febbre che non si riusciva a curare a domicilio. A quel punto, anche su consiglio del medico di base, abbiamo pensato di ricorrere al pronto soccorso e abbiamo chiamato nel giorno del 31 marzo il pronto soccorso che ha portato mio papà all'Istituto Clinico Città Studi, perché è quello di competenza territoriale, diciamo così. Il papà è arrivato in ospedale alle 2 e è stato classificato come codice verde. E fino alle 10:30 di sera io non sono riuscita a vederlo. Credo che non sia stato neanche visitato. Questo però lo dirà la cartella, non lo so. Solo sono andata diverse volte per chiedere di poterlo vedere. Ho trovato delle grandi resistenze da parte dell'infermiera addetta all'accettazione, fino a che abbiamo avuto quasi un alterco verbale e io ho dovuto far pesare il mio ruolo professionale, perché sono assistente sociale e quindi ho usato un potere che non era richiesto, diciamo, per poter finalmente vedere il papà, che ho visto quindi solo alle 10:30 di sera, e solo alle 12:30 ho potuto parlare con il medico di pronto soccorso.
Ecco, su questo punto ecco. L'Istituto Clinico Città Studi non contesta nulla, conferma che la valutazione medica è stata fatta alle 22:38, dice che c'è stato un colloquio informativo con la figlia, non racconta ovviamente come è avvenuto questo colloquio, questo l'abbiamo sentito da lei. Ecco. Poi cosa è accaduto? È accaduto che alle 16:31 del giorno seguente il paziente è stato trasferito all'unità operativa di medicina generale, così dice l'Istituto Clinico Città Studi. E nei giorni che rimane in questa clinica voi sollevate due tipi di problemi, alcuni inerenti l'assistenza sanitaria ed altri l'assistenza, definiamola, alberghiera. Concentriamoci adesso sulla prima parte, quella dell'assistenza sanitaria. Quali sono le critiche che voi avete rivolto nella lettera che avete spedito a questo istituto?
Allora, le critiche che noi facciamo sono innanzitutto che il papà è stato messo in una stanza nell'ala in fondo di questo reparto, che era come una succursale, diciamo, della medicina generale, che era ex reparto Covid. Infatti le due stanze di fronte a quelle di mio papà erano ancora stanze Covid con indicazione positivo tenere chiusa la porta. Queste porte erano spesso aperte e abbiamo segnalato, abbiamo cercato del personale a cui segnalare la situazione, e la risposta che abbiamo avuto su questo e su tante altre cose era che tante persone che abbiamo incrociato dicevano, dichiaravano di essere al loro primo giorno di lavoro. Parlo di infermieri, parlo di caposala e parlo anche di un medico. Quindi già questo ci ha disorientato e non riuscivamo a trovare il riferimento per parlare con qualcuno che potesse prendere in carico questa ed altre segnalazioni di cui parlerò dopo. In questo periodo, stante la gravità della situazione, perché il medico di pronto soccorso aveva ipotizzato una situazione di setticemia al limite della prognosi riservata, noi non siamo riusciti a parlare con un medico fino all'orario di ricevimento, che era 4 giorni dopo. Quindi gli orari di ricevimento martedì, venerdì dall'1:30 alle 2:30, con la fila dei parenti lungo tutto il corridoio, erano gli unici spazi con i quali era possibile interloquire e capire la condizione del paziente, che evidentemente, se è in una condizione critica, 4 giorni sono una vita. Quindi questa è la prima cosa che segnaliamo, cioè la mancanza di interfaccia puntuale e costante con il medico di riferimento. L'altra questione che segnaliamo rispetto a questi 12 giorni è che noi abbiamo appreso, io la trovo una cosa gravissima, dagli infermieri che papà a un certo punto era diventato disfagico, che quindi non riusciva più a assumere liquidi, ma andava messo una polvere per cui il liquido diventava più denso, tutto questo dagli infermieri che per caso passavano di lì e ci dicevano: ma come, date da bere a vostro padre? No, non potete, è disfagico. E noi così, cioè, questa e altre cose che non abbiamo appreso da chi sarebbe stato deputato ad informarci con maggiore frequenza, perché io ritengo che una persona che è in uno stato considerato di setticemia i parenti vadano informati quotidianamente. Non è possibile fare rientrare tutto nell'orario in cui si può vedere il medico, dalla cosa minima fino alla patologia più grave. L'altra cosa che abbiamo chiesto, io ho chiesto personalmente, e forse sono stata considerata una figlia ansiosa, siccome la nostra impressione, al di là degli esami clinici che poi parevano essere erano in miglioramento, quindi io non discuto quello, era la possibilità di essere avvisati qualora la situazione stesse degenerando, perché noi volevamo essere presenti con il papà nel momento della morte. Dopo essere stata quasi un po', non dico derisa, però insomma considerata appunto la figlia ansiosa, mi è stato detto che sì, che ci avrebbero avvisato, questo non è avvenuto. Quando mi ha chiamato il medico notturno per avvisarmi del decesso, mi ha detto: ma scusi signora, ma lei non se lo aspettava? Il giorno prima c'era stato detto condizioni stazionarie. Allora, tutta questa relazione con il personale di cura, a partire dai medici, gli infermieri e anche gli addetti all'assistenza, non è stata positiva, non è stata umana, diciamo. Se dobbiamo parlare di umanità della cura, dell'accoglienza, questa noi non l'abbiamo affatto trovata, ci siamo trovati molto allo sbando, confusi, e di fronte a una nostra percezione di un peggioramento continuo del papà ci venivano dati altri rimandi e basta. Questo è stata la
vediamo
l'epilogo finale.
In sintesi, cosa risponde l'Istituto Clinico Città Studi in questa lunghissima lettera. Sul primo punto che voi contestate, la questione che era ricoverato un ex reparto Covid con la stanza davanti ad i malati di Covid, le porte aperte e via dicendo, loro dicono: il reparto di degenza dove è stato ricoverato vostro padre non è un reparto Covid ma un reparto di medicina interna. A causa del noto andamento demografico della popolazione italiana, la grande maggioranza dei pazienti ricoverati sono anziani e fragili come suo padre. Poi dicono che le indicazioni delle autorità sanitarie per gli ospedali generali privi di reparto specialistico di malattie infettive come il nostro è di isolare i pazienti con positività al tampone in camere dedicate dei reparti di degenza specialistici, come si fa abitualmente per i non rari casi in cui il paziente è ricoverato con una patologia infettiva. E rispondono: hanno già inoltrato alla coordinatrice infermieristica del reparto e anche al personale che effettua la pulizia la vostra segnalazione, con la raccomandazione di rispettare rigorosamente le istruzioni di comportamento. Questo è quello che dicono che vi hanno risposto quando avete segnalato quella questione. Ma poi è cambiata la gestione, le porte sono state chiuse, c'era tensione, si evitava, oppure non è cambiato nulla?
No, non è cambiato nulla, perché la risposta era, ecco, mi sono dimenticata di dire che nel corridoio c'era lo scatolone aperto con i camici, le cuffie e tutti i dispositivi che usavano i parenti e gli operatori per entrare nelle stanze, lì aperto e in bella vista. Non è cambiato niente, perché la colpa è stata data ai parenti. Ci è stato detto, lo sappiamo che quelle porte devono essere chiuse, ma i parenti le lasciano sempre aperte.
Ma che i parenti lasciano le porte aperte, chi gestisce un ospedale, questo lo aggiungo io, lo sa, e quindi avrebbe dovuto forse organizzare l'ospedale in modo diverso. Ma andiamo avanti. Sulla questione dei medici, l'istituto risponde: i medici sono a disposizione per eventuali colloqui concordati, oltre quelli dei giorni indicati. I giorni indicati sono il martedì e il venerdì dalle 13.30 alle 15, e dicono che però i medici sono sempre disponibili a incontrare i congiunti su richiesta oltre questi orari. È così?
No, non è così, perché se lo sanno loro non lo sappiamo noi, nel senso che a noi è stato detto questi sono gli orari di visita, nessuno ha mai detto potete parlare col medico in altro orario, potete fare richiesta, quindi forse lo sanno loro, l'avranno scritto in qualche manuale, ma questo non è reso noto ai familiari. Quindi,
quando voi dite che vi siete trovati di fronte a dei quattro nuovi infermieri professionali in una sola settimana, loro rispondono: i cosiddetti nuovi infermieri sono giovani laureati in infermieristica che prima di essere assegnati al reparto avevano già fatto mesi di affiancamento in altri reparti con colleghi esperti. Invece dicono: non si comprende l'accenno a un medico al primo giorno di lavoro, anche perché un medico per lavorare in un ospedale ha superato un corso di laurea di 6 anni, un esame di Stato e 5 anni di scuola di specializzazione. Vabbè, questo mi sembra ovvio, ma lì voi siete riusciti a capire se questo personale che voi dite che era appena arrivato prima, chi c'era in questo posto?
Ma prima io so che c'è stata una cooperativa. C'è stata una cooperativa che ha avuto un appalto di un anno e qualche cosa, e in quel momento stava finendo il contratto con la cooperativa e stavano entrando persone assunte direttamente dall'ospedale. Tra l'altro ci tengo a dire che è ovvio che noi sappiamo che un medico, cioè nessuno mette in discussione, non pensiamo che ci siano medici fasulli,
certo,
in quell'ospedale, ma è chiaro che una persona che entra in un reparto o in un qualsiasi servizio, in un qualsiasi posto di lavoro, ha bisogno bisogno di un attimo di tempo per orientarsi e lavorare organicamente insieme allo staff.
Ecco, sulla possibilità di incontrare che i parenti potessero stare vicino al loro caro nella fase finale della vita, loro dicono che questo era stato promesso, che in caso di evidente peggioramento avrebbero permesso alla moglie e ai figli di entrare in clinica per star vicino al loro caro. Purtroppo l'evento non è stato prevedibile. Io evito su questo di fare altri commenti e andiamo avanti, perché c'è una seconda parte della lettera che voi avete inviato e magari vale la pena che la legga, così è più sentita.
Sì, sì, ecco, leggo questa seconda parte che riguarda l'assistenza e poi lascio a voi il commento. Allora, nella nostra lettera noi scriviamo: aggiungiamo altri elementi che sì vogliamo denunciare sull'assistenza ricevuta. La stanza in cui nostro padre è stato collocato era a dir poco sporca e abbiamo allegato le foto di questa, della sporcizia e di tutto quello che poi andrò a leggere. Il primo giorno che siamo andati a trovarlo in reparto abbiamo trovato una delle due sponde lorda di sangue secco. Ho chiesto che fosse pulita e gli infermieri mi hanno sgarbatamente risposto che erano occupati. Le veneziane rotte e rattoppate con un telo utilizzato per il cibo, sotto il letto presenti avanzi di cibo, il letto aveva il maniglione, quello con cui si possono sollevare i degenti, la cui cinghia è stata annodata dall'infermiere perché era rotta, così alta che nostro padre non era in grado di afferrarlo né di suonare il campanello per chiedere aiuto. Aggiungo che aveva una protesi alla spalla sopra su quel lato lì e quindi era proprio impossibile, che cosa segnalata. Il giorno di Pasquetta alle ore 12, durante l'orario di visita, il papà ci ha segnalato di aver sofferto molto freddo la notte. Abbiamo chiesto una coperta, ma ci è stato segnalato che le coperte erano finite. In tutto l'ospedale non era presente una coperta perché era un giorno festivo. Abbiamo segnalato la cosa all'assistente, all'infermiere di turno, ma ci è stato detto che dovevamo aspettare i giorni successivi. Lasciare al freddo per una notte intera una persona anziana gravemente malata, estremamente fragile, cosa dimostrata dal decesso avvenuto meno di 48 ore dopo, è una cosa vergognosa e disumana. Abbiamo dovuto provvedere la sera stessa portando una coperta da casa. Non bastasse appena arrivata per riscaldarlo, lo abbiamo trovato con un braccio in una pozza di sangue e non sappiamo perché. Questa è l'altra denuncia.
Su queste vostre affermazioni, nella lunghissima lettera dell'Istituto Clinico di Città Studi non c'è una sola parola di risposta. Noi in redazione abbiamo visto le foto che ci avete mandato e siamo rimasti senza parole, non abbiamo commenti da fare. Mi chiedo se voi pensate di inviare questa documentazione anche in regione, all'assessorato, perché insomma quelle foto o sono una montatura fotografica o effettivamente dei punti di domanda li sollevano. Ecco, non lo so, penso che ci ragionerete su questo. Noi la ringraziamo di questa segnalazione e ovviamente noi ripetiamo che qualora l'Istituto Clinico di Città Studi decida di venire a rispondere anche su questi punti in trasmissione, lo spazio c'è. Certamente non possiamo leggere cartelle su cartelle durante la trasmissione, abbiamo cercato di leggere le risposte che sono state fornite sui singoli punti che lei ha sollevato. Grazie.
Grazie, grazie a tutti.
Grazie Sara Bellavite, figlia di Vittorio Bellavite, che appunto ha condiviso con noi questo incredibile e terribile racconto. Torniamo a parlare invece di liste d'attesa e andiamo ad ascoltare questo servizio realizzato dalla nostra Cora Ranci.
Buongiorno, a mio padre è stata richiesta una colonscopia entro 10 giorni per sospetta neoplasia al retto. Il centro prenotazioni regionale ci ha riferito che non ci sono posti disponibili. A scriverci è Paolo, nome di fantasia, il resto è tutto drammaticamente reale nella regione che continua a vantarsi di eccellere per la sanità. Le liste di attesa sono un dramma, soprattutto per chi attende esami diagnostici cruciali. Le disponibilità mancano anche per i malati oncologici. Alice è stata operata al seno in IEO, Istituto Europea di Oncologia, un'eccellenza in Regione Lombardia. Ad agosto ha la visita di controllo. Entro quella data deve riuscire a fare la mammografia. Inizia a cercare di prenotarla con 6 mesi di anticipo, ma in IEO, col servizio sanitario, non c'è nessuna possibilità. Le dicono di rivolgersi al centralino regionale. Svanisce la possibilità di essere seguiti nella stessa struttura in cui si è in cura, a meno che non si sia disposti a pagare, ovviamente. Durante la scorsa puntata di 37.2 ci è arrivato un SMS drammatico da una mamma. Ho un bimbo di 2 anni in follow-up da tumore. Deve fare ecografie di controllo ogni 3-4 mesi al Buzzi e poi visita all'Istituto dei Tumori. Ogni volta trovare posto per l'ecografia nei tempi previsti è una tragedia. Devo telefonare decine di volte sperando che qualcuno disdica, con il rischio di ritardare i controlli di mio figlio. Ripeto, bambino di 2 anni con tumore. Al danno si aggiunge la beffa. Anche i nostri ascoltatori hanno ormai constatato che molte delle disponibilità per visite ed esami che appaiono sul portale regionale Prenota Salute sono fasulle e infatti non vengono proposte al CUP telefonico. Ci ha scritto Andrea, un ascoltatore, che deve eseguire una ecografia urgente per degli accertamenti. Sul portale regionale appaiono molte disponibilità ravvicinate, ci racconta, ma chiamando il call center quelle disponibilità risultano inesistenti. Il povero operatore non mi ha saputo dare una giustificazione circa queste incongruenze, ci scrive. Signor Assessore, chiede Andrea, non le sembra si prendono in giro gli utenti con queste modalità? Ce lo chiediamo e glielo chiediamo da tempo anche noi. L'invito a intervenire in trasmissione è sempre aperto per l'assessore Bertolaso, ma questa attesa, come quella per alcune visite, sembra non avere una fine.
Il pezzo di Cora Aranci descrive bene quello che sta avvenendo. Noi nel frattempo abbiamo ricevuto una segnalazione. Mia moglie è incinta e deve fare una visita endocrinologica legata alla gravidanza. Ha provato a prenotarla col pubblico e il primo appuntamento disponibile era ad aprile 24, quando avrà già partorito da mesi. Si è rivolta al privato e farà la visita mercoledì prossimo, 150 euro che per un esame ad una donna in gravidanza parla della maglia nera, sul cui voi state lavorando come 37.2. Ecco, qui è inutile fare commenti, a meno che qualcuno pensi che si possa prolungare una gravidanza per 15 mesi, è chiara la situazione. Ed è anche per questo che organizziamo un'iniziativa il 24 maggio alle 17 davanti alla Regione Lombardia. Ma andiamo avanti.
Andiamo avanti, voltiamo pagina, andiamo a parlare di accesso alle cure odontoiatriche e ne parliamo con Barbara Di Chiara, che è giornalista del quotidiano Sanità. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Faccio un ringraziamento a lei e lo estendo a tutta la vostra testata, che per noi è una fonte insostituibile di notizie. Allora,
grazie.
Lei ha pubblicato un articolo estremamente interessante su quella che è la situazione in Italia per le cure odontoiatriche. Io mi fermo qui e lascio a lei la parola.
Sì, allora naturalmente il Ministero della Salute è un'istituzione molto trasparente, per cui sono disponibili sul sito del Dicastero numerosi documenti che appunto vengono pubblicati con regolarità per un occhio attento a cercare qualche notizia interessante. In questo caso questo articolo che ho scritto si riferisce a un documento stilato dal Consiglio Superiore di Sanità, che appunto è reperibile sul sito del Ministero della Salute. Il Consiglio Superiore di Sanità, come sappiamo, è il massimo organismo di analisi e indirizzo della politica sanitaria italiana. In questo documento il CSS fa, diciamo, una disamina della situazione appunto delle cure odontoiatriche, dell'assistenza odontoiatrica in Italia, rilevando innanzitutto dal punto di vista economico la spesa che viene riservata a questo tipo di assistenza sia dai cittadini sia dallo Stato, ed è perlomeno al mio osservazione è stata, diciamo, una sorpresa rilevare che gli italiani spendono di tasca propria 8 miliardi di euro, mentre invece lo Stato ne spende solamente, tra virgolette, 85 milioni, quindi diciamo l'1% rispetto a quello che esce dalle tasche degli italiani in maniera diretta. Questo perché avviene? Perché l'assistenza odontoiatrica nel nostro paese è regolata da, come per tutta l'assistenza sanitaria, da ILEA, quindi dai livelli essenziali di assistenza, che nel caso delle cure odontoiatriche sono abbastanza limitati, quindi anche il nomenclatore tariffario contiene poche voci per una platea, diciamo, di pazienti abbastanza ristretta, e questo pare non essere cambiato nemmeno con il nuovo decreto che il 19 marzo è stato approvato su, appunto, i nuovi LEA, i nuovi livelli essenziali di assistenza. Quindi diciamo che possono accedere alle cure attraverso le strutture pubbliche solamente i ragazzi dai 0 ai 14 anni, per una questione naturalmente di evolutività della loro situazione, quindi un supporto per crescere bene anche dal punto di vista dei denti, diciamo. E poi una serie di categorie legate alla vulnerabilità sanitaria o sociale della persona. Quindi questo restringe abbastanza la platea di appunto cittadini che possono accedere attraverso il sistema sanitario alle cure odontoiatriche, ed è per questo che, come penso tutti noi abbiamo sperimentato una volta nella vita, quando c'è un problema di denti ci si rivolge al dentista privato, ed è per questo che si spendono 8 miliardi di euro l'anno. Questi sono dati del 2019, risultano poi in netto calo nel 2020 con la pandemia, ma risultano anche in risalita nel 2021, dove ci sono citati, diciamo, i dati preliminari. Quindi questa è la situazione, diciamo il quadro generale. Il CSS in questo documento propone anche degli interventi per migliorare la situazione, che però è abbastanza strutturale, è una situazione che dura da sempre, diciamo, da quando noi abbiamo il sistema sanitario nazionale, che chiaramente noi apprezziamo con tutti i suoi difetti, di cui avete anche parlato insomma in questa puntata, però ecco, sono anche proposte delle revisioni, ad esempio del nomenclatore tariffario, e anche il fatto di fare più informazione, perché tante persone che potrebbero accedere alle cure odontoiatriche gratuitamente non sanno di avere questa possibilità. E quindi insomma anche in questo caso manca la comunicazione al pubblico, diciamo. Diciamo, entrando nel documento abbiamo poi dei dati ulteriormente approfonditi, in cui si specifica che questi 8 miliardi che gli italiani dedicano alla cura dei denti sono la seconda voce più importante quanto a spesa, diciamo, di tasca propria, perché l'altra voce importantissima che noi sappiamo e conosciamo è quella dei farmaci. Spesso e volentieri le persone comprano di tasca propria un farmaco, o vogliono il farmaco, diciamo, branded, quello griffato, diciamo, piuttosto che acquistare quello generico. Questa è molto una cosa molto, insomma, in uso in Italia. Però insomma è una voce, quella delle cure odontoiatriche, che pesa veramente molto, ed è per questo che tante persone rinunciano alle cure. Alcuni possono affrontare la spesa, altri non possono curare la loro situazione, e che inevitabilmente è destinata a peggiorare. E quindi abbiamo queste percentuali relative anche a ulteriori documenti che il CSS analizza in questo report. Diciamo il 6% dei cittadini con più di 15 anni e il 6% degli over 65 non ha effettuato visite o trattamenti dentistici per motivazioni di natura economica, e questo è abbastanza grave, diciamo, perché innanzitutto gli over 65 in molti casi hanno diritto a un accesso, e magari, ecco, questo è un esempio per cui non c'è conoscenza della propria possibilità di avere cure gratuite, diciamo, in ogni caso si tratta di nella percentuale del 6% di cittadini con più di 15 anni, di ragazzi comunque in una fase di crescita. C'è da dire anche un'altra cosa che non tutti sanno, è che in realtà le cure gratuite sono un diritto anche per tutti i cittadini che non rientrassero nella fascia di età 0-14 e nemmeno nelle fasce di vulnerabilità sociale o sanitaria quando si presenta un'emergenza oppure quando la visita odontoiatrica è mirata alla prevenzione di patologie neoplastiche. Quindi qui stiamo facendo anche noi magari un po' di informazioni in più per informare e dare indicazioni ai pazienti, anche se si tratta di situazioni limite, diciamo, in cui emergenze e prevenzione di patologie oncologiche sono situazioni abbastanza limite, che però sono ricomprese nell'assistenza dei LEA a tutti i cittadini.
Grazie moltissimo per queste precisazioni, perché sono importantissime. Quindi l'emergenza e il rischio sospetto di patologia neoplastica dà diritto a tutti alla cura. Lei ha detto che la cura è garantita, se ho capito bene, a tutti, oltre agli over 65, a tutti i minori sotto i 14 anni. Però è un dato comune, credo che lo stiamo sperimentando tutti i genitori, che per le cure dei bambini, e questo riguarda tantissimi bambini, no? Che poi devono avere l'apparecchio, certo, e dicendo, si va privatamente, perché se va a chiedere un intervento pubblico le cure scattano quando il bambino ha 34 anni, non 14 anni.
Ci ricolleghiamo, sì, al problema delle liste d'attesa e alla scarsità anche di strutture specializzate. Ecco, qui a Roma c'è una struttura molto importante, molto che ha un afflusso molto, insomma, rilevante di pazienti under 14, però è un esempio così, un'eccezione quasi, perché sul territorio italiano è difficile trovare una struttura anche di un certo livello che sia in grado di trattare questo genere di assistenza. Quindi sulla carta sì, si ha il diritto, nella pratica tutti i genitori ricorrono al dentista privato per i loro bambini.
Abbiamo ancora un minuto, vorrei farle una domanda. Le chiedo se per caso emerge da questo rapporto una differenza tra le varie regioni, significativa tra le varie regioni italiane, oppure no, se c'è qualcosa.
Sì, si confermano disuguaglianze territoriali a svantaggio purtroppo del sud e delle isole, dove appunto c'è sia una mancanza di strutture, sia un maggiore sborso da parte dei cittadini, che poi sono tutti elementi collegati, sia anche una non omogenea applicazione dei LEA anche quando il paziente avrebbe diritto alle cure.
Grazie mille, grazie a Barbara Di Chiara, giornalista del quotidiano Sanità. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie.
Grazie moltissimo, abbiamo imparato tante cose. Intanto una notizia tremenda. I cittadini spendono 8 miliardi per le cure dentistiche e lo Stato 85 milioni, cioè un centesimo. Quindi vuol dire che lo Stato non si fa carico di questo. Abbiamo però anche imparato altre cose che ci devono aiutare a chiedere rispetto dei nostri diritti, e cioè che hanno diritto alle cure odontoiatriche tutti i minori di 14 anni, per qualunque cura odontoiatrica a carico dello Stato, e gli over 65. E in più che tutta la popolazione, nel caso di urgenze o nel caso di sospetta neoplasia legata a questa situazione, ha diritto ad essere assistita gratuitamente dallo Stato. Ecco, teniamo a mente queste informazioni, perché anche qui allora dobbiamo applicare i soliti criteri: richiesta con l'impegnativa del medico, riferirsi al difensore civico, denunciare se questo non avviene e via dicendo. Certo, la situazione è molto pesante, è come praticamente dire che i nostri denti non sono tutelati, non sono ritenuti parte del nostro corpo, eppure sono fondamentali, perché se uno ha una patologia a livello dentario può avere anche delle problematiche complicate relativamente all'alimentazione, con tutto quello che poi ne consegue.
E allora, prima di dare la parola al nostro ultimo ospite, Vittorio, abbiamo due segnalazioni da fare.
Sì, la prima è un evento, convegno. La non autosufficienza dell'anziano è un problema di salute. E questo è il titolo dell'evento nazionale organizzato dal Coordinamento per il diritto alla sanità per le persone anziane e malate e non autosufficienti. Incontro che si terrà a Roma il 17 maggio nella sala della Camera dei Deputati con la partecipazione di giuristi, esperti, rappresentanti delle associazioni e alla quale hanno assicurato la presenza parlamentari, esponenti del governo e rappresentanti del terzo settore del sindacato. Con questa iniziativa il Coordinamento Nazionale intende rivolgere un appello al governo e al Parlamento affinché attraverso i decreti attuativi venga confermato il diritto alla tutela della salute e alla cura dei malati non autosufficienti, garantendo prima di tutto il loro status di utenti del Servizio Sanitario Nazionale per le cure di lungo termine. Questo diritto rischia di essere negato dalla legge delega numero 33 del 23 marzo, di cui abbiamo parlato tante volte e che riguarda gli anziani fragili. Quindi si chiede di modificare quella legge e di intervenire sui decreti attuativi.
Un altro annuncio: lunedì prossimo, 15 maggio, a partire dalle 18.30 al Museo Bagatti Valsecchi, che è in via del Gesù 5 qui a Milano, ci sarà un incontro organizzato da Casa Amica dal titolo L'evoluzione della cura. È un'iniziativa che mira a sensibilizzare sull'importanza del sostegno ai pazienti e alle loro famiglie nel percorso della malattia e della guarigione, con una particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi, ed è stata pensata questa iniziativa in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, per mettere in evidenza l'importanza della presa in carico dell'intero nucleo familiare in tutte le fasi della malattia. È un incontro gratuito, aperto al pubblico. Bisogna segnalare la propria presenza scrivendo a eventi@casaamica.it. Cambiamo argomento. Negli ultimi minuti di trasmissione avete sentito che è stata sospesa la produzione di cannabis terapeutica. Cora Aranci ne ha parlato con Marco Perduca.
Buongiorno e benvenuto a Marco Perduca dell'associazione Luca Coscioni, bentornato a 37.2.
Grazie dell'opportunità.
Allora, l'abbiamo contattata perché è arrivata 2 settimane fa circa la notizia che la produzione di cannabis terapeutica, che avviene presso uno stabilimento chimico-farmaceutico a Firenze, sarebbe stata bloccata.
Allora, il problema è nato con l'idea di dare a questo istituto la possibilità di produrre la cannabis terapeutica. Manca un aggettivo nel nome che ha appena ricordato, cioè militare. È una struttura che dipende da un'agenzia creata nel 2010 che si chiama Industria e Difesa e fa capo al Ministero della Difesa. Io non mi meraviglio del fatto che tutti i soldi che negli anni sono stati stanziati per potenziare la produzione non sono mai stati utilizzati per come si doveva, ma non mi meraviglio nemmeno che sia in corso l'ennesimo valzer delle poltrone visto il cambio di governo. Quello è un istituto che ha quasi 200 anni e non è all'altezza non solo di questo compito, ma neanche quello che sarebbe il principale motivo per cui esiste, cioè creare farmaci orfani. Pare che il blocco duri fino a giugno, quindi vuol dire che per i prossimi 2 mesi, almeno da Firenze, non arriverà cannabis, creando degli enormi problemi per i piani terapeutici. Ci sono 5 aziende che hanno passato la fase 2 della selezione per partecipare alle gare d'appalto, c'è poi la fase 3 e la fase 4, quindi stiamo parlando di altri mesi di blocco, ma tanto a Firenze, dove continuano però a fare grandi proclami di produzione di 500 kg, quanto queste 5 nuove aziende, altrettanti 500 kg, farebbero 1 tonnellata, mentre in Italia, dicono le Nazioni Unite, sono 3 le tonnellate necessarie. Forse 1 tonnellata si mette insieme fra quello che viene comprato all'estero direttamente dall'Olanda o attraverso altre gare d'appalto, ma rimane 1/3 del fabbisogno non soddisfatto. Ho visto che si fanno anche delle interrogazioni parlamentari alla Regione Toscana. Ecco, la Regione Toscana non c'entra niente. Qui il problema è tutto del governo. Il problema è che il governo deve mettere insieme difesa, agricoltura e sanità per fare qualcosa che sarebbe molto meglio fatto dai privati o italiani o privato pubblico o addirittura comprato all'estero. Occorre, dopo ormai 17 anni di applicazione di questa legge, un tagliando. L'associazione Luca Coscioni ha depositato a dicembre 12 punti di possibile riforma di questa legge. Ecco, se tutti e 12 non sono accettabili, ce ne sono alcuni dedicati interamente alla produzione, perché qui il problema non è tanto chi fa e qual è la bandierina da mettere sopra la cartina. È vero che tutto deve essere naturalmente prodotto secondo gli standard internazionali, ma è il diritto alla salute delle persone che, non potendo curarsi con un prodotto riconosciuto per legge, viene violato ormai da molto tempo. Ecco, io spero che non solo a giugno riprenda, ma che con la ripresa della produzione a Firenze si faccia una revisione radicale a 360 gradi della legge stessa.
Quali effetti prevede o si teme che questo blocco alla produzione possa avere poi?
Allora, intanto il blocco alla produzione va capito perché è entrato in vigore, perché si legge da dichiarazioni dei sindacati indipendenti dello stabilimento che c'è uno stato di fatiscenza della struttura. Io l'ho visitata il giorno dopo l'inizio delle operazioni, e quindi stiamo parlando del 2014, e già era fatiscente, ma erano stati quasi stanziati 1 milione all'anno per 5-6 anni per rafforzare le serre. Quindi bisogna capire che cosa vuol dire, cioè se è soltanto una semina nella speranza che le serre diano più o diano quello che si sono sempre prefissi come obiettivo, cioè 500 kg, e non hanno mai raggiunto nemmeno 300 kg in tutti questi anni, va detto, oppure se stanno ampliando, come avevano promesso di fare, la produzione in un'altra sezione dello stabilimento. Quindi va capito che cosa vuol dire riprendere, cioè se riprendere con i ritmi di prima o riprendere potenziati. E poi l'altro problema è quello del diritto alla salute delle persone. Cioè non è possibile che noi ci si sia dotati nel 2006, quindi ormai 17 anni fa, di una legge che preveda la prescrizione di determinati prodotti e lo Stato, che tra l'altro grazie alle regioni la rimborsa, non si sia mai preoccupato non solo di creare le strutture adeguate, ma laddove le strutture c'erano e c'era bisogno di metterle in funzione, di, virgolette, liberalizzare l'importazione di questi prodotti. Negli ultimi 17 anni in tutto il mondo, quasi addirittura in Thailandia si fanno questo tipo di prodotti, in altri paesi europei, Canada, Stati Uniti, Israele, Australia, cioè il mercato è infinito e le leggi del mercato ci ricordano che l'offerta e la domanda si incontrano spesso abbassando il prezzo, quindi si potrebbe anche avere dei prezzi canadesi, dove lo Stato gestisce tutto quanto, ma che sono quasi un quinto di quelli che noi abbiamo oggi in Italia. Cioè occorre un ragionamento pragmatico che tiene di conto non delle necessità economiche dello Stato che deve fare il suo lavoro, ma soprattutto dei diritti alla salute delle persone. Quindi speriamo che in effetti giugno ricominci, anche se è gravissimo che per 2 mesi, anzi a questo punto sarebbero 3 mesi, non si è fatto più nulla, ma poi va fatto qualcosa di più ampio. C'era un tavolo al Ministero della Salute con l'associazione di pazienti, non è stato per ora rinnovato, eravamo 2 mesi fa davanti al Ministero con decine di malati a fare una manifestazione, vedremo se anche lì il Ministro della Salute, che è un medico e forse ci capisce più dei militari, qualcosa farà sapere. Però l'atteggiamento di questa maggioranza di governo e ahimè anche di una timidezza della parte di minoranza nei confronti della cannabis, ecco, la conosciamo e non vorrei che alla fine l'ideologia avesse la meglio sulla salute delle persone.
Noi continueremo a seguire questa vicenda perché, come abbiamo detto più volte, la cannabis terapeutica può essere importante per tante persone che soffrono. Vi ricordate la testimonianza di Chiara, che oggi purtroppo non c'è più.
Ecco, abbiamo tempo ancora per una specifica, Vittorio?
Sì, sì, perché sempre relativamente al lunghissimo documento dell'Istituto Clinico Città Studi c'è da fare una precisazione, da leggere una loro dichiarazione. In questo lunghissimo documento loro dicono, come in parte già spiegato in precedenza, il personale medico infermieristico che si è preso carico del paziente Bellavita è personale specializzato in questo istituto con esperienza e se giovane preparata attraverso un affiancamento con colleghi esperti e comunque abilitata a svolgere la propria professione nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti. Questo dovevamo e questo abbiamo letto.
Torniamo venerdì prossimo, grazie a Cora Aranci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Ignoretti.
A presto.